Oronzo non esiste, ci scrive Gabonzo, l'invincibile robot, il nuovo libro del dottor Pira. Non serve aggiungere altro, recensitelo vi prego, hashtag Team Sio. Oronzo, abbiamo un regalo per te, perché in esclusiva oggi posso chiedere la recensione di Gabonzo, l'invincibile robot, direttamente al suo autore, dottor Pira. Benvenuto su Power Pizza.
Ciao, grazie.
Ciao Pira.
Io sono la persona più sbagliata per recensire il mio stesso libro.
Sì, immagino, è difficile recensire le proprie stesse cose, ma non potevo mancare questa occasione.
Certo.
Ciao anche Sio nel frattempo.
Ciao.
No, beh, in realtà l'ho fatto da un po', quindi forse qualcosa me lo sono riletto, perché quando scrivo i libri non capisco bene quello che scrivo, è per quello che mi vengono così.
Ti funziona benissimo. E poi comunque sei l'unica persona che mi viene in mente al mondo che potrebbe comunque recensire il proprio libro in maniera imparziale.
Sì, secondo me è bello.
Quante fette di pizza dai a Gabonzo l'invincibile robot?
Esatto, adesso la prossima edizione di Gabonzo voglio la fascetta sopra con scritto è bello,
è bello.
Dottor Pira. Bellissimo.
Soprattutto Sio, aspetta, mi stai dicendo che tu non saresti in grado di recensire in maniera obiettiva i tuoi fumetti?
Sì, se per obiettivo intendi tutti i miei fumetti sono super bellissimi e hanno mille milioni di colori.
Okay.
Ma soprattutto ho una domanda al Pira che mi sembra, cioè tu vivi a Roma, ma tu sei romano?
No.
Da almeno 7 generazioni?
No. No, io sono di Tortona, provincia di Alessandria, e tra l'altro, cioè, ogni tanto nei fumetti metto di riferimento a Tortona, perché mi piace.
Così, easter egg,
sì,
easter
sì.
Cake.
E tra l'altro, finalmente rompiamo questo streak mortale degli ospiti romani con un ospite che fa finta di essere romano, ma in realtà è di Tortona.
Esatto.
Benvenuti nello streak degli ospiti di Tortona, a partire da oggi.
Dobbiamo subito cercare qualcun altro che conosciamo di Tortona, ma soprattutto volevo chiederti proprio una cosa, in quanto persona che vive a Roma da almeno 7 generazioni, cos'è la pizza in teglia alla romana? Perché io ieri sera ho mangiato la pizza in teglia alla romana e alla fine era tipo la pizza al taglio.
Ah, cioè l'hai mangiato ma non sai che cos'era.
Ah sì, la pizza al taglio. Poi tra l'altro c'era il primo periodo che stavo a Roma, quindi 15 anni fa, mi ero accorto che c'è una serie di oggetti che vengono chiamati comunque pizza.
Wow. Che tipo?
Perché non sono pizze normalmente, tipo c'era una specie di pagnotta che si chiamava pizza.
Ah wow, no, sono come voi veronesi, cioè nel senso chiamano le cose con i nomi sbagliati, cioè qualsiasi farinaccio diventa automaticamente pizza.
Sì, cioè la focaccia è la pizza bianca, tipo.
No, qui qualsiasi farinaccio diventa pandoro.
Wow, cioè non so perché è sia bello sia mi confonderebbe tantissimo, però è bello che ci sia un'abbondanza di pizza a Roma comunque.
Sì, è chiaro. Poi la pizza romana è diversa dalla pizza napoletana.
Ah, roba, è chiaro, chiaro, ovvio. Il che mi porta anche a dovervi chiedere quante pizze avete mangiato questa settimana.
Io zero.
No, maledizione, però ok, sei un ospite, quindi sei perdonato. Se fossi stato Nick ti avrei triturato le palle per tutto l'episodio, ma non sei Nick, quindi sei legittimato. Sì, io spero che almeno tu almeno una ne abbia mangiata.
Allora, io penso di aver mangiato un totale di più o meno 3 pizze, perché l'ho mangiata una e poi ho mangiato la pizza in teglia romana ieri sera, ma una quantità smodata. È bello perché, e l'ho notato adesso, su Just Eat si consigliano 2 pezzi di pizza per persona e noi non abbiamo seguito questa indicazione.
Ti scrivono questa cosa su Just Eat? Ok, wow, non me lo aspettavo, cioè mi aspettavo che ti dicessero minimo 6 pezzi di pizza, se no non vi riempite.
Esatto, e comunque sì, appunto, la pizza in teglia romana mi piace perché è pizza al taglio, ma sembra che abbia un po' più di aria nell'impasto, non lo so. Comunque era molto gustosa.
Sì, io esperto panificatore.
E soprattutto penso che fosse alla romana, perché nella maggior parte delle pizze c'era il pecorino.
Ok, automaticamente romana, sì.
Tu?
Ah giusto, anch'io ho mangiato delle pizze, le avevo rimosse perché in realtà è stata un'esperienza non completamente positiva, perché forse in una puntata di Power Pizza avevo detto ho mangiato la prima 4 stagioni della mia vita e che buona, perché non l'ho mai mangiata, ne ho mangiata un'altra, era orribile, non la mangerò mai più. Forse era la pizzeria sbagliata, ma ho deciso che la 4 stagioni non è una pizza per me. Quindi una singola pizza, ma un'esperienza veramente deludente.
Ma era colpa dei carciofi? Perché spesso è colpa dei carciofi che mettono quelli sottoli e sfigatini.
Allora sì, erano assolutamente quelli, ma anche il resto degli ingredienti erano terribili. Allora è anche vero che l'ho pagata pochissimo ed era enorme.
Più o meno di un euro.
No, più di un euro, ma non moltissimo di più. Quindi vabbè, insomma, sorvoliamo sulle mie pizze di questa settimana.
Hai ascoltato Vivaldi mentre mangiavi la pizza 4 stagioni?
Ho ascoltato Vivaldi, assolutamente sì, anche perché ho sentito che in Italia importante. Illegale non farlo, altrimenti arriverebbe la polizia ad arrestare me e anche voi che state registrando questo podcast con me. Quello che invece ho sgranocchiato con felicità erano dei grissini, e il primo è di Fran De Martino, regina dei grissini quando non è presente in puntata, regina della puntata quando è ospite, che scrive: nonostante di solito abbia opinioni slash gusti diametralmente opposti ai suoi, quelli di Nick, concordo in toto con Lord Nick su Supernature, spettacolo sfilacciato, svogliato, zeppo di autocitazioni e roba sua vecchia. Sembrava il paperissima sprint di Ricky Gervais. Ovviamente parliamo sempre di uno show godibile, specie se confrontato con qualunque prodotto nostrano. Tra parentesi, ricordiamoci che nel nostro paese la comicità scorretta sono letteralmente Pio e Amedeo. Però deludente proprio perché non ai livelli dello stesso Gervais. Hashtag Team 3 manifesti a Glencoe, Scotland. Quindi, wow. Sì, Fran conferma che l'ultimo speciale di Ricky Gervais effettivamente lo potete lasciare lì dove sta.
Piero, tu l'hai visto?
No.
Ok.
Non ho visto nulla, negli ultimi 10 giorni almeno non ho visto nulla, a parte...
Esatto, a parte...
Stavo dipingendo un muro gigante, quindi ho visto un muro. Sono tornato ieri sera, ero a Pisa per questa cosa dei giorni di tuono.
Che bella cosa.
Sì, 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 abbiamo fatto una celebrazione di tuono pettinato che
giusto.
È passato a un'altra dimensione un anno fa. E per quello ho fatto questo gigantesco muro di una biblioteca dipingendo questo tributo.
Bellissimo.
La cosa che si collega un po' alla tua di cui dobbiamo parlare, mi sembra, no?
Sì. Sì, sì, possiamo fare un foreshadowing, vuoi dirci di cosa vorresti parlarci oggi?
No, perché, cioè, a parte tutta questa esperienza che sarebbe lunga da spiegare, ho guidato un mezzo che si guida con delle leve, e in questo ci ricolleghiamo a Gabonzo.
È tutto ricollega a Gabonzo, e a sua volta tutto ricollega a un'altra cosa di cui parleremo dopo. Esatto, sì, un'altra cosa segreta.
Sì, perché non so in che ordine andare, però...
Allora, intanto ci finiamo di sgranocchiare due grissini e leggere i commenti che ci hanno lasciato, ma poi non vedo l'ora di entrare in quell'argomento segreto.
Esatto. Infatti ne ho solo uno io, di Chauz _ cane, che dice: ciao, sì, io mi puoi consigliare un Game Boy molto qualitatoso, non importa il prezzo. Poi volevo anche chiedere se potete dire l'età consigliate, mancano delle parole, di quello che parlate. Forse è sbattuto contro la keyboard mentre parlava.
Sì, ti posso chiedere una cortesia? Puoi smetterla di scegliere dei grissini che sono incomprensibili nel momento in cui li leggi? Ogni volta che leggi qualcosa sono solo confusissime cose.
Esempio, Love, Death and Robots era 18+. Comunque, hashtag team _ panini con la pasta al pomodoro dentro. E, mi piace questa cosa di dire l'age rating delle cose di cui parliamo, se è tipo 18+.
È che non ci faccio mai caso.
Perché magari ci sono 1000 neonati che ci ascoltano e dicono: oh no, stanno parlando di Ricky Gervais che fa la cacca. E, e comunque, per quanto riguarda il Game Boy molto qualitatoso, io ti mando un link nello scontrino dell'episodio con un Game Boy Color e un Game Boy Advance che costano tipo 220 euro. Però hanno la retroilluminazione LCD custom fighissima, che appunto mi hai detto non importa il prezzo, questo è il miglior Game Boy che puoi comprarti.
Sì, se non importa il prezzo, appunto ogni volta che vado a casa di Sio rosico tantissimo perché tira fuori dei Game Boy molto belli, poi gli chiedo: ah, quanto l'hai pagato? Mi dice il prezzo e dico: lol, no. Però sì, se il budget non è un problema, effettivamente sono veramente una figata. Io ho un unico altro grissino da leggere, che è di Derivato a Bari, che scrive: comunque ho giocato a Dragon Quest 11, ma mi sono fermato al primo boss perché era difficile e inoltre era la demo.
Cosa?
Non ho altro da dire, semplicemente ho letto questo grissino e ho detto: ha senso. Quindi fine per quanto mi riguarda dei commenti per questa puntata.
Posso fare un piccolo lore up, anche se sei qui, Pira, che scalmani, voce del verbo scalmanare, dalla voglia di parlarci di quello di cui ci vuoi parlare, perché avevamo fatto una gara delle paste 2 settimane fa, poi io ho saltato una puntata e non ho detto chi ha vinto, che team delle paste ha vinto.
Ah, wow, ero sicuro che ti fossi dimenticato di quella cosa. Cioè, io me l'ero dimenticata, tra l'altro.
Assolutamente no, io non mi dimentico mai della pasta. Ha vinto il team 3, penne, fettuccine e ziti fusilli. Altri dettagli nello scontrino dell'episodio, chi se ne frega, fine.
No, non ci sono altri dettagli, quali dettagli? Ma che bello, devo fare io lo scontrino.
Gli altri dettagli sono tutti i team, quanti voti hanno preso, ok?
Ok, ok, dammi questa informazione. Per piacere.
Sì, te la sto mandando in questo momento.
Ok, grazie, grazie. Io di Lore Wap avrei anche qualcosa, ma non voglio non far parlare Pira per troppo tempo. E quindi ti direi, argomento segreto, Pira, ti prego, tell us more.
Allora, argomento segreto, dove partiamo? Dal fatto, forse, che stavo dicendo che ho guidato un mezzo che si guida con delle leve, che sarebbe una, tecnicamente si chiama, penso, un cestello.
Miglior tipologia di mezzi, tra l'altro, cioè se lo puoi guidare con una leva, automaticamente sono i mezzi migliori.
Esatto, meno controlli ci sono, migliore è.
Quella è la tecnologia che vorrei sempre, capito? Io da piccolo guidavo il trattore di mio zio, che era di quelli cingoli, due leve, ed è una sensazione incredibile guidare una roba a cingoli. Io l'auguro a tutti nella vita.
Quindi in realtà l'inception di Gabonzo arrivava già da quello, cioè il te infante che guidava il trattore, ok, perfetto.
Sì, tutto quel feeling lì, e poi tra l'altro poi cresci vedendo tutti i cartoni di Gonagai,
chiaramente
tratti da Gonagai, con robot giganti che si guidano con due leve, che purtroppo poi per un bel po' c'era i nerd che dicevano ma è impossibile che si guida quella cosa con due leve, come fa a fare le espressioni facciali, che stupido. E invece non capivano che proprio quella è la figata.
È bello perché l'hanno capito poi, tipo, che ne so, lo studio Trigger, cioè sì, lasciando stare i super robot classici, tipo lo studio Trigger con Gurren Lagann,
esatto,
avere due leve letteralmente per fare tutto, e funziona molto meglio di tanti real robot, siamo,
capito,
d'accordissimo.
È una bomba quella cosa là. E tra l'altro, cioè, uno pensa
una
che
gabomba.
La tecnologia debba essere in qualche modo, è una cosa che si sviluppa da sola, e invece la storia proprio anche della tecnologia ci insegna che, tipo, quelli che progettano la tecnologia leggono delle cose, leggono, non so, gli anni 50 leggevano la fantascienza e venivano influenzati da quello, e c'è un sacco di tecnologia che è uscita fuori da gente che leggeva racconti di fantascienza, no?
Madonna, sì, super vera questa cosa.
E questo ci ho pensato parecchio, perché comunque mi sembra una cosa importante, e quindi anche uno dei motivi per cui mi aveva esaltato fare Gabonzo era che potevo riportare in auge quella tecnologia dei robot giganti.
La famosa tecnologia dei robot giganti,
che usiamo
spesso.
L'immaginario là, insomma.
Immaginario ancora per poco, in realtà tra pochissimo. Probabilmente la prossima generazione, quella appunto che crescerà leggendo Gabonzo Robot, finalmente ci regalerà i super robot che abbiamo sempre desiderato.
Sì. Anche perché super robot italiani, cioè, non me ne viene in mente nessun altro. A parte Gavinelli, intendo.
Sì, tra l'altro Gabonzo era un fumetto, l'ho fatto i primi episodi nel 98-99, poi è rimasto lì. E qualche anno fa un mio amico mi ha detto, ma non hai mai fatto un libro su Gabonzo? E io ho detto, ma è una cosa che ho fatto qualche puntata, però non ha una vera storia, personaggio. E allora il tipo mi ha detto, sì, ma proprio per quello dovresti farci un libro. Allora sono tornato a casa, ho guardato un po' di puntate di robot giganti X, se non mi ricordo quale, di quegli anni 70. Mi sono gasato e ho scritto la trama del libro, tipo in quella sera e il mattino dopo.
Bellissimo.
Ah, wow, ok.
Dopo è uscita fuori la cosa un po' per una serie di casualità, tra cui i Nanowar.
Ma esatto, cioè, da chi è nata quella cosa della collaborazione con i Nanowar? Cioè, nel senso, chi ha cercato chi?
Allora, i Nanowar mi hanno mandato il loro demo tipo nel 2002, okay, quando abitavo in Germania. Poi, cioè, si è sentito ogni tanto così. E a un certo punto dovevamo fare uno scambio, che dovevo fare una sceneggiatura per un fumetto loro, e in cambio loro mi avrebbero fatto la canzone di Gabonzo.
Madonna,
che
le
avevo chiesto
santa,
così come scambio. Poi durante il Covid è saltata quella roba del fumetto, ma loro stavano registrando il disco nuovo e hanno detto, guarda, già che siamo in sala di registrazione e non facciamo i live in giro perché c'è il Covid, proviamo a registrare sta canzone. Io c'avevo già la trama del libro scritta, mi ha detto, guarda, se vuoi manda la trama del libro così ci ispiriamo a quello. Invece ho deciso di fare come nei cartoni anni 70, di dirgli sommariamente di cosa parlava il libro, e loro dovevano scrivere il testo.
E ha funzionato benissimo, tra l'altro.
Sì, perché facevano così. Doveva scrivere il testo immaginandosi, dicendo anche un po' di banalità, di robe di robot, no?
Sì, chiaro, capito? Chiaro.
Quindi ha scritto la canzone, che è venuta una bomba, e ha deciso di metterla nell'album, e quindi mi sono trovato a fare il video della canzone prima che uscisse il libro, e l'ho fatto in 20 giorni da zero, con solo un'altra persona che mi aiutava a fare
le
esplosioni. Guarda, cosa che ti piace animare, e lui mi ha detto le esplosioni. Quindi ha detto, inserirò più esplosioni situazioni possibili.
Ma anche perché è incredibile, perché ok, tipo appunto lo stile anni 70 di dire delle cose generiche nella sigla, però cioè è incredibile quanto ci stia benissimo a livello di vibe con Gabonzo.
Sì.
Cioè anche solo avendo avuto una manciata di informazioni, cioè ha veramente quello stesso feeling del libro, è riuscita così bene come cosa.
E tra l'altro quando, mentre poi cioè, stavo finendo il video, fai conto 20 giorni animare 4 minuti di animazione, comunque in genere si dice no, è impossibile, no? Invece mi ero gasato con questo approccio Gabonzo, tipo adesso lo farò, immaginavo di guidare After Effects con due leve, l'ho fatto. E quando mi hanno detto l'ultimo giorno, tipo dovresti mettere i cartelli dell'etichetta discografica all'inizio e alla fine, sì ok mandameli, e ho visto che era la Napalm Records, che è tipo una delle due etichette metal più grosse che c'è al mondo, che ha fatto uscire un sacco di dischi che mi piacciono, e ho detto ma porca troia, cioè, ma che... va bene, esce su Napalm Records, figata.
Questo incastro perfetto di cose è eccezionale. La mia domanda è, perché tutto questo discorso in realtà di Gabonzo, di guidare trattori in gioventù e mezzi che si guidano con le leve in età adulta, si ricollega anche a un'altra cosa di cui volevamo parlare oggi.
Esatto, esatto, che, appunto che stavo dicendo che guidavo questo cestello, ho preso il patentino, adesso per 5 anni posso guidare dei cestelli che ti portano ad altezze esorbitanti.
Ah, perché hanno una scadenza? Cioè nel senso che tu per 5 anni puoi fare questa cosa, dopodiché giustamente tipo vogliono che tu tipo rifaccia la patente per questa
sì,
cosa.
Magari cambia la tecnologia.
Ok, ha molto senso.
Sappiamo benissimo che è una delle industrie la cui tecnologia cambia più velocemente possibile.
Sì,
i cestelli elevatori, sì, 100%, non esiste un ambito tecnologico che si evolva più rapidamente.
Sì, è appena uscito Elevator OS 16 che droppa il supporto per gli elevatori dei 2017.
Ho passato una settimana su questo mezzo, è stata una cosa bellissima.
Hai dormito, hai mangiato sopra.
Sì, sì, ho messo anche un ombrellone, ci passavo proprio il tempo. E questo è stata una realizzazione, insomma, che dopo il libro di Gabonzo ero molto contento di fare questo. Su Gabonzo, beh, si potrebbe dire tante cose, però adesso forse andrei più sull'altro argomento.
Esatto.
Sì, perché su Gabonzo potrei parlare delle ore dicendo cose senza senso, però comunque è un bel libro, come dicevo prima. Secondo me
è assolutamente letto. Un bel libro.
Anche mezzo esistenziale, quindi interessante. Però l'altra cosa che è capitata, che appunto stavo finendo questo murales gigante, era l'ultimo giorno, tipo 7 di sera, fate conto, tipo su una biblioteca di Pisa con davanti un prato, gente che fa jogging, situazione tranquilla, e a un certo punto questo camion che deve essere acceso mentre stai andando su e giù, comincia a fare del fumo nero.
Che nel mondo dei carrelli elevatori non è una cosa positiva.
Sì, tra l'altro c'erano tutti dei bambini attorno e dei genitori che dicevano guarda che sta facendo il fumo nero. Allora,
avviciniamoci di più bambini per vedere il fumo nero che c'è da questo mezzo che sta per esplodere.
Vedere il signore che muore.
Sono sceso, ho chiamato il tipo Riccardo, quello che mi ha prestato il carrello, mi ha detto guarda, adesso non posso venire lì, però fai una cosa, tira giù il carrello, tira sui piedi su cui si appoggia questa cosa, quindi vai su gomma, trasforma questo mezzo in un normale camion con attaccato una cosa.
Sottolineiamo trasforma, che è centrale alla cosa.
Eh sì, importante. Ritrasforma in un mezzo su ruote e vai in giro per mezz'ora sgasando il più possibile, così si pulisce la marmitta.
Come può essere una
cioè,
cosa
mi piace che
vera?
Stato, vai in giro sgasando.
Sì.
Wow.
E quindi ha fatto sta cosa, sono partito in mezzo a sto prato evitando i bambini con questo camion, che tra l'altro io ho la patente, non ho mai avuto una macchina, ho la patente, so guidare, però no, ho guidato raramente un mezzo più grosso di un'automobile normale, no?
Sì, quindi camion con carrello elevatore, un bel gradino in più.
Sì,
okay.
Sì. Poi fate conto che le automobili, quando prendi i dossi, stare un po' attento, perché sono tutte un po' fatte di plastica, comunque sono mezze fatte per rompersi, le automobili. I mezzi da lavoro così, invece sono delle robe che puoi fare di tutto e non si devono rompere, no? Quindi...
Sì, mettiamola così, se fossi andato addosso a quei bambini probabilmente avrebbe vinto il camion, non avrebbero vinto
sì,
i bambini.
Sicuramente, non mi sono preso la soddisfazione perché ne ero sicuro.
Non c'era neanche bisogno di testarlo, effettivamente.
Sì,
ok, quindi mezz'ora di sgasare in giro con questo mezzo.
Di sgasare in giro con questo mezzo, prendere anche i dossi, girare tipo... girando le marce il più possibile, quindi poi questo volante orizzontale gigante, bellissimo, e quello è il feeling Fast and Furious.
Yes, finalmente ci siamo, Fast and Furious.
Ah, il moderno Romeo e Giulietta.
Esatto, esatto.
Sì, 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 c'è tutto, c'è anche quello.
E io ti devo chiedere scusa, Pira, perché ti ho mentito, ho detto che in occasione della puntata di oggi mi sarei recuperato l'ultimo F9 che io devo ancora vedere, e in realtà non l'ho fatto per vedere poi una cosa molto peggiore, forse di questo vi parlo dopo.
Ma no, guarda, secondo me non è importante se non parlo.
Ok, grazie per averlo detto, avevo un sospetto che potesse non essere fondamentale, però.
Io invece ho visto il 6, ho solo visto il 6, ma l'ho visto al cinema, per continuare il mio streak di film a caso al cinema.
Beh, sei stupendo.
Non lo so, io mi ricordo solo delle macchine che sgommano giù da un aereo per inseguire qualcosa.
Potrebbe essere qualsiasi Fast and Furious.
Ma quello era il 7,
non lo so.
Allora.
Era il 7?
Sì, quella si lanciava da un aereo con delle automobili.
Fatto sta che a me manca l'ultimo tassello, ovvero...
Cosa?
E mi dolgo di questa cosa.
È l'ultimo che è uscito?
Sì, sì, sì. Ma forse è meglio che uno lo scopra vivendo, perché...
Hai ragione, scusami. Scusate per questo mini spoiler.
Ma infatti nell'edit l'abbiamo bippata questa cosa. E quindi l'hai visto, Pira? Ti è piaciuto?
Tantissimo. Sì, guarda, forse solo l'8 era leggermente debole, ma come cosa iniziale consiglio... I primi sono interessanti, ma sono già un altro genere. Ma dal 5 in poi, Fast and Furious diventa proprio un genere di film che non è il film d'azione.
Esatto.
È una specie di film fantasy dove tutto è espresso tramite le automobili.
Sì, è veramente, cioè, è incredibile quanti punti in comune abbia con i super robot della saga di Fast and Furious.
Assolutamente. È una roba anche diversa, perché poi se uno dal punto di vista proprio letterario, no, deve dire come fai ad esprimere, non so, le emozioni, le cose che succedono, e lì la risposta è sempre automobili,
sì,
che
sì,
vanno veloci.
È la risposta a qualsiasi cosa e funziona per qualche ragione così bene.
Sì.
Mi viene in mente che di recentissimo abbiamo parlato brevemente di cinema indiano e dicevamo appunto quanto il cinema indiano spessissimo è super anime, cioè, se mi concedete il termine, e cioè veramente Fast and Furious per il cinema hollywoodiano tra virgolette è forse l'unica cosa che si avvicina.
Sì.
Cioè la costante esagerazione e appunto la cosa di esprimere qualsiasi cosa attraverso le automobili è una cosa che su carta non dovrebbe funzionare, eppure funziona così bene.
Sì, 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 proprio è il linguaggio che è così, no? Perché comunque c'è stata un'evoluzione nei film d'azione che passava per Bruce Willis, no?
Certo,
con
certo.
I Die Hard, dove c'era quella parte, cioè, che Bruce Willis comunque recita e fa ridere perché comunque c'è l'azione che ti piglia, ma lui fa ridere perché all'inizio non gli va, e a un certo punto dice ah, ma che cazzo, e spacca tutto, no? E il canottiera che sanguina, e c'è quella dinamica che è data dalla recitazione di Bruce Willis, mentre in Fast and Furious tutta la parte che fa anche ridere fa ridere in una maniera che però non è ancora codificata, e in effetti è interessante pure per quello che facciamo noi come fumetti, no? Anche se io probabilmente...
Ciao, anch'io faccio i fumetti.
Nel senso che...
Seguite Sio sui suoi social.
Ti sarei posto la questione del fatto che tipo dici, ah, che fumetti fai? Ti chiede uno.
Sì.
Faccio fumetti comici. Ah, allora satira. No, non è satira. È una roba diversa.
No, infatti Renzi l'ho usato solo per alcuni anni come personaggio, poi...
Sì,
no.
Che comunque non è la dinamica della satira. È un altro modo di far ridere che ancora non c'è un nome. E così Fast and Furious ha un modo di fare ridere.
Ma secondo te è consapevole questa cosa?
Sì.
Perché io me lo sono chiesto volte.
Sì. Guarda, ci ho pensato parecchio, perché è come se all'inizio facevano le cose fin d'azione mega pompati,
esatto,
dove fingevano un po' di essere seri.
Certo, certo.
Però sembravano comunque sceneggiati da un bambino di 4 anni.
100% sì.
Esatto, come, un po' come facciamo con i fumetti alla fine.
Come Axe Cop, hai presente? Ti ricordi il fumetto effettivamente sceneggiato da un bambino di 4 anni? Il poliziotto con l'ascia.
Ah, sì, sì, sì.
Axe Cop
sì,
è bellissimo,
sì,
perché è sceneggiato da appunto un bambino e suo fratello, che invece ha tipo 25 anni in più,
wow,
è disegnato benissimo.
Wow.
Solo che fa schifo ed è bellissimo. Non so se l'avete mai visto.
Wow,
è stupendo.
Wow.
L'avevo sentito, devo andarmelo a recuperare.
Sì, sì, leggetevi soprattutto i primi, è anche gratis online, è bellissimo.
Ah, wow, ok.
No, Fast and Furious c'ha quel tipo di azione che la vedi e ridi.
Sì,
e
sì, sì, sì.
Dal 5 in poi si vede proprio che hanno detto, vabbè, ma ragazzi, noi ci divertiamo a fare sta roba. La gente si diverte, ma perché non facciamo dichiaratamente veramente una cosa che è esagerata al punto che la vedi, ti piglia e ridi proprio per il fatto che è tutto esagerato.
Sì, i personaggi si prendono sul serio, ma è esageratissimo, chiaramente, sì, ma... sopra le righe.
Sì, sì, sì. Poi vabbè, io sono intrippato di scrittura, di storie, perché faccio quello, e ci pensavo a sta cosa. È un po' come... presente la dinamica della commedia tipo slapstick comedy, oppure la commedia dei equivoci, per dire, no? Tu costruisci una questione in cui c'è un personaggio che sa una cosa, un altro personaggio che sa un'altra cosa, e nel momento in cui si incontrano già ridi, perché dice ah, adesso chissà che cosa capita, no? E lì fa un po' la stessa cosa. È come se ti mettesse un domino di situazioni, no? Mette in fila una serie di tasselli, uno dietro l'altro, tu vedi, ah, questo sta qui, questo sta in bilico così, questo sta in bilico cos'ha, e poi ti fa vedere tipo, adesso ho in mano un raudo, adesso l'accendo, e ora lo tiro, tutti dici, ah, che bello!
È l'attesa di quello che sai già che sta per succedere. Ma tra l'altro... è bellissima questa cosa, perché di solito quando parliamo di Fast and Furious lo pensi prima di tutto come cinema d'azione, anche perché comunque in realtà per gli standard hollywoodiani è uno di quelli dove l'azione è girata bene, ovviamente cafonissima, pompata a 15, ma è un'azione divertente. Però non parli mai di Fast and Furious come appunto di un film divertente in senso più lato, ed è forse veramente quello, la vera attrattiva della serie.
Guarda, secondo me sì, perché cioè non puoi evitare di, cioè, anche se esplodono delle cose,
anche se secondo me ci sono delle persone che si guardano Fast and Furious e lo prendono tra virgolette sul serio, cioè nel senso che non colgono quella, voluta o meno, ma a questo punto abbiamo deciso voluta, quell'umorismo, quell'esagerazione. Cioè io sono convinto che ci siano delle persone che si guardano certi film e li prendano completamente senza una briciola di ironia.
Ma una macchina non può andare fuori da questa torre e atterrare sull'altra torre.
No, che li prendano come una cosa del tipo, ah, che cosa tosta, ma senza un briciolo di umorismo, non so.
Ah, il contrario, dici, wow, che tosti.
Sì, esatto, cioè che lo prendano proprio letteralmente senza apprezzarne l'aspetto umoristico, tra virgolette.
Beh,
però
non lo so.
Insomma.
Secondo me quelli che non capiscono quell'aspetto semplicemente lo vedono, dicono, ah, oh, che tamarrata, a me non piace questa roba.
Ok, verosimile anche,
cioè,
quello,
perché
sì.
Se uno poi c'ha la chiave di lettura, lo vede. Ho fatto l'esperimento con mia mamma. Ho fatto vedere Quest'inverno di Fast and Furious. Le ho detto, guarda, questa roba è così, no? Fai conto che è una specie di cosa di fantasia pazza, dove succedono le... Lei l'ha capito, ha detto, beh, effettivamente è bello. Cioè, è proprio un bel film.
Wow, è il migliore esperimento possibile, cioè nel senso più empirico di così, wow.
Sì, perché servono un po' di elementi, per secondo me, per capire quel tipo di linguaggio lì. Cioè, uno ci arriva vedendo i film d'azione, poi man mano sviluppa il gusto per quello, o se no va un attimo introdotto. E una delle cose che me l'ha fatto capire a me, io come primo Fast and Furious ho visto il 7 al cinema.
Ok.
Ah, wow, sì. Come me, solo che tu poi hai visto gli altri.
Sì, dopo sì. Però il 7 già inizia, devono fare un'operazione su un'isola, devono assaltare un camion che va fortissimo su quest'isola, e l'unico modo per farlo, e dice Vin Diesel, c'è una maniera per farlo.
Auto!
Situazioni assurde, tutti gli altri dicono, no, ma è impossibile, lo faremo così. E il modo lì era lanciarsi da un aereo con delle automobili,
sì,
già che stanno accelerando, così atterrano e vanno già veloci.
Chiaramente funziona così la fisica 100%.
Sì, però non è importante, perché, capito,
esatto,
è la figata di dire, oh, adesso lanciano gli aerei dalle macchine, cioè, scusa, le macchine dagli aerei, me l'ho saltato.
Sì, anche se gli aerei dalle macchine sarà probabilmente il prossimo, cioè succederà di sicuro prima.
Me lo segno, lo farò io.
Io avevo sentito lancio gli alieni dalle mani. Tutte queste sono delle trame verosimilissime.
Sì,
dai,
esatto, mi segno esatto pure questo.
E comunque, se persone come me non avessero appunto visto gli altri film Fast and Furious, il primo è su YouTube integrale, lo potete trovare nella descrizione degli episodi, proprio perché ormai dal 1955 sono passati un sacco di decenni e potete...
Dicendo,
appunto,
sì.
The Fast and the Furious del 55, a quanto pare,
cos'è?
È il primo Fast and Furious, e quindi per favore vediamocelo e recensiamo anche questo, solo che non sembrano esserci abbastanza macchine veloci. Ci sono comunque molte macchine per un film del 55. 55.
Oh, spero che ci siano comunque dei punti di legame di qualche tipo. Magari ci guardiamo questo film del 55 e vediamo effettivamente degli aerei lanciati da delle auto. E scopriamo che tutto è ciclico e tutto è già successo. Ok, nice.
C'era il surrealismo in quell'epoca, quindi può essere.
Tutto può essere.
Sì, sì, sì. No, la cosa è che tipo quando quella scena lì, che si lanciano dall'aereo con delle automobili, a parte capisci che è stata, cioè che proprio la scrittura del film era puntata
a quella
l'obiettivo
scena.
L'obiettivo era fare in modo di lanciare delle automobili
sì, sì, sì.
da un aereo, no?
Sì, tutto il resto è funzionale a quella scena che vuoi far succedere.
Sì, 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 che senza, cioè uno scrive una cosa e dice no, allora innanzitutto deve succedere che si lanciano da un aereo con delle automobili, come facciamo ad arrivare lì? In più mi hanno detto dopo che non usano la computer graphic.
Ah,
cioè,
sì.
Cioè, la cosa più
sì,
facile
sì,
da
sì.
fare.
Ma cosa vuol dire?
I computer graphic sono le automobili, perché
sì,
sono
certo.
superfici riflettenti, cioè proprio facilissimo. Mm-mm. In più, quelle che le lanci da nero è ancora più facile, perché non c'è manco la fisica di...
Chiaro, chiaro.
O da fare la strada, no? È proprio una cazzata.
E sei nel cielo, quindi appunto anche tutto il discorso di texture, riflessi, cioè sei letteralmente un'auto nel cielo.
Esatto.
Quindi...
Veniva, cioè, è facilissimo da fare, e invece... L'hanno fatto con delle automobili vere.
Sì, avevo visto il dietro le quinte di quella cosa ed ero rimasto a bocca aperta perché avevo detto: ok, sono completamente scemi, pazzi. Cosa stanno
capito?
Facendo?
Cioè...
Hanno lanciato delle auto da un aereo, cosa?
Capito? Uno potrebbe fare il ragionamento tipo: vabbè, mi costa di meno fare in computer grafica, vi è meglio, facciamolo così.
Sì.
Invece ha detto: no, buttiamo delle automobili vere, tipo le schiantiamo buttandole da un aereo.
Ma poi in un'epoca dove fanno tutto in computer grafica, cioè nel senso, i film che guardi adesso, cioè le scene d'azione, non so, ti guardi gli ultimi film della Marvel. Cioè anche le scene con gli attori che potrebbero girare con gli attori, poi ti guardi dietro le quinte e metà sono fatte in computer grafica. Questi che potevano fare in computer grafica delle auto hanno detto no, lanciare auto da un aereo, punto.
Hai capito?
Wow, il mio rispetto è aumentato moltissimo per questi film.
Sì, capito? Sì, lì sì. Capisci l'approccio, che è proprio la magia del cinema, fare
sì.
delle cose assurde perché si può.
Sì, 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 sì. Anche perché appunto quello che dicevamo prima, cioè comunque è una saga che ha una sua visione, poi la visione è tamarrissima e completamente sopra le righe, sì, ma ha una sua visione che si è costruita nei primi film quando erano ancora solo film di auto veloci. Man mano tipo è nato questo seme e adesso cioè l'hanno abbracciato completamente ed è stupenda come cosa.
Sì, 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 ma quello è, cioè per me è proprio una cosa magica, cioè perché pensa al produttore che va a dormire la sera, quella sera che ha lanciato l'auto, dice: ah, oggi ho distrutto 4 Maserati, 2 Ferrari lanciandole da un aereo.
Ma io più che altro mi immagino più che altro il produttore il giorno prima che diceva: potevamo darlo da fare a dei tizi che lavorano in computer grafica, invece domani dobbiamo lanciare delle auto da un aereo.
Cosa mi tocca fare?
E non dorme per una settimana probabilmente.
Però il problema e la cosa, la feature principale del film è che siccome hanno lanciato delle auto dall'aereo spendendo, non lo so, $1 milione, questo fa notizia e la gente dice: ah, grandi Fast and Furious, e guadagnano $3 milioni in più al botteghino.
Ma c'è anche un valore aggiunto secondo me, proprio da un punto di vista, cioè passatemi il termine, artistico, nel senso, stai girando un film d'azione, anche una roba iper cafona così, e effettivamente giri quello che vuoi mettere in scena.
Sì.
Scusate se ho una visione veramente contadina romantica di queste cose, però per me è un valore aggiunto al film, piuttosto che, cioè, le persone che l'hanno fatto sono quelli che appunto lavoravano davanti a un computer, che poi tendenzialmente non vengono neanche creditati se non dopo 5 minuti di titoli di coda. Cioè qua c'è veramente un regista e tutta una serie di persone che gli lavorano a fianco, che mettono in scena questa cosa pazzissima. È veramente, cioè, come diceva Pira, la magia del cinema.
No, io sono d'accordissimo, sto in fissa con questa cosa qua, perché secondo me in quest'epoca a me capita spesso che tipo dico: ah, che figata Fast and Furious, e c'è della gente che dice: ah, ma lo dici in maniera ironica perché in realtà è tamarro, ma tu mi dici che è bello perché sei ironico. No ragazzi, è bello, punto.
Però la cosa funziona secondo me perché il film, che è quello che dicevamo prima, il film è già consapevole.
Sì.
Cioè se il film invece si prendesse sul serio, e su questa cosa ci torniamo dopo perché appunto ho visto un film sbagliato io, ma se il film si prendesse molto sul serio, se fosse poco consapevole, se volesse essere edgy invece che super cafone, la cosa non funzionerebbe. Quindi comunque c'è il film che ti permette di apprezzarlo sotto questa lente.
Esatto, perché altri hanno provato a rifare questa cosa, tipo Six Underground, chi era? Michael Bay?
Sì, no, sì. Michael Bay però appunto ha quel problema che manca completamente di autironia. Cioè Michael Bay è uno che si prende tantissimo sul serio.
Esatto, perché non so ancora definire questa roba, per cui mi ci intrippo.
Chiaro, chiaro.
Cioè Fast and Furious è come se decidessero che la vita è divertente, allora fai queste cose in quella maniera e va bene. Michael Bay dice: devo farlo bene.
Sì, e poi tra l'altro fa di peggio, perché poi cerca di metterci dentro la cosa umoristica, ma è sempre quei momenti lievemente imbarazzanti che non è che ti fanno apprezzare di più un film, ma solo ti fanno avvenire, insomma, dei ripensamenti, ecco.
Sì, sì, ma comunque ha fatto altri tentativi dove cercavano di fare la parte divertente con delle battute e poi metterci l'azione, esatto. E non è bello uguale, cioè...
Quando l'azione può essere la parte divertente, come dicevi prima, non è solo la battuta o il momento tongue in cheek a essere la battuta, ma il film stesso può essere la battuta, ma detto in maniera non denigratoria, cioè anzi detto con il massimo livello di apprezzamento per il film.
Esatto, sì sì, e quello è una cosa affascinante, cioè quando nel set arrivano a far volare un'automobile tra un grattacielo e un altro, poi da quel grattacielo okay. A un altro grattacielo, e lo vedi nel trailer, no?
Sì.
Per cui vedi sta cosa nel trailer e dici, ah, come arrivano a far questo? E gran parte del film è costruito con una trama barocchissima, sì, per fare in modo che ti trovi in quella situazione lì.
Sì.
E man mano che ci arrivi dici, ah, che figata, no?
Perché... Ma infatti è il problema del film Skyscraper di The Rock, che voleva fare le stesse cose ma senza le macchine veloci.
E senza l'autoironia in realtà, perché quello era un film che si prendeva estremamente sul serio. Cioè lui era The Rock, protagonista, drammatico, quello eroico, ma eroico serio.
Non è il The Rock di Jumanji.
Non è il The Rock di Jumanji, non è il The Rock di Fast and Furious, purtroppo. Pira, dato che siamo in Power Pizza, io devo chiederti una cosa.
Dimmi.
Visto che stiamo parlando di Fast and Furious in toto e non di un singolo film, ti sentiresti di dare un voto in fette di pizza al franchise di Fast and Furious, dove ovviamente una fetta è il minimo e 10 è il massimo?
No, il minimo è 0.
10.
Ok, non aveva neanche senso specificare che 0 fosse il minimo, perché era chiaro che si sarebbe preso il massimo.
E vabbè, ma infatti ne stiamo parlando adesso, perché Fast and Furious e l'ultimo Rambo sono due robe che da quando le ho visti continuo a parlare. Se uno comincia vagamente l'argomento, si avvicina tipo, oh, vado a prendere la macchina, ah, Fast and Furious, e comincia a parlare
macchina,
di quello,
come in Fast and Furious.
E la gente tipo a un certo punto non ne può più, perché li sto in fissa così tanto.
Pira, noi siamo qua apposta per invitarti ai podcast per permetterti di parlare di Fast and Furious.
La prossima volta parleremo di Rambo.
Perfetto.
Perché sono delle robe che mi hanno fatto impazzire. Tra l'altro non guardavo più film, cioè, da un sacco, e da quella franchise mi ha fatto tornare l'amore per il cinema, e spero prima o poi di poter fare qualcosa di simile.
Bellissimo.
Io ho una brutta notizia per voi, però, perché io ho visto probabilmente l'antitesi di Fast and Furious, che è un film che mi ha intrattenuto tantissimo per le ragioni sbagliate.
Sonic 7?
Sto parlando ovviamente del miglior film che sia mai uscito e del film più remunerativo che sia mai uscito, che è Morbius, che ho finalmente recuperato nella settimana appena passata. Sì, quando parlavamo di Fast and Furious parlavamo appunto di consapevolezza, del sapere che cosa stai facendo e quindi dare il giusto tono a un film. Morbius è l'esatto opposto. Ora, io non mi dilungo neanche adesso a dirvi il perché, il per come, ma vi prego recuperatelo, perché è un film che va visto assolutamente, possibilmente in buona compagnia. Allora, la cosa buona è che dura un'ora e mezza.
Dura un film.
Dura letteralmente un film. È incredibile come però sembri durarne almeno due o un quarto.
Allora, posso indovinare la trama dai meme?
Esatto.
Perché io ho visto solo i meme. Allora, secondo me la trama è, c'è Jared Leto che diventa un vampiro ed è un vampiro velenoso e vuole avvelenare le altre persone.
Allora, no, perché Jared Leto in realtà è un eroe, anche lui drammatico, lui diventa vampiro, tra l'altro diventa un vampiro iniettandosi del DNA di vampiro. Sulla aspetto scientifico di questo film è meglio sorvolare, perché insomma non credo che avessero le idee molto chiare mentre lo stavano scrivendo. E tra l'altro si ricollega anche il discorso di Axe Cop, perché questo film potrebbe tranquillamente essere scritto da un bambino di 4 anni. Appunto, Jared Leto diventa questo vampiro, si rende conto di essere diventato un mostro e cerca di combattere contro la sua stessa natura del, appunto, cibarsi delle persone. Ovviamente ci sarà la classica antitesi, che è la sua versione specchiata, il suo ex amico che diventa poi un vampiro, e sapete già, cioè praticamente potete già immaginare il film, cioè ve l'ho descritto per sommi capi, ma sono sicuro che nella vostra testa avete già l'idea precisa di che cos'è.
Sì, c'è un love interest, loro due combattono, lui vince, fine.
Sì, la cosa bella è appunto quello che dicevi prima, sì, cioè i meme. Non so cosa sia successo nell'internet, perché allora mi spiace fare l'horror che sembra sempre il bastian contrario, ma la cosa che inizialmente mi ha fatto ridere è che questo film è monnezza, però viviamo anche in un momento in cui L'internet ha deciso che questo è il film peggiore che sia mai esistito. Poi però c'è la gente che si va a vedere certi film della Marvel, altri film del tipo, che ne so, Venom o roba del genere, e ne senti parlare chi bene, chi male, ma non c'è questa percezione di ah, che schifo, il film peggiore che si sia mai visto. Ma non è che ci sia tutto questo divario, se posso dirvi. Cioè, Morbius è imbarazzante, sì, senza dubbio. Ma tra un Morbius, un Venom, un Capitan Marvel, allora questo è peggio? Sì, quasi sicuramente sì. Ma non è che ci sia questo abisso incolmabile. Cioè, e mi fa ridere perché appunto l'internet adesso ci regala meme su meme, ed è la cosa bella di questo film, guardatevelo, anche solo per recuperare i meme che stanno completamente riempiendo l'internet.
Ma i meme fanno ridere comunque anche senza aver visto il film, sono bellissimi.
100%.
In effetti ne vedo uno che c'era la cosa divisa a metà, Sonic, Morbius.
Sì, sì, è incredibile. Cioè, questo film è una fucina per i meme, quindi recuperatelo anche solo per quello. Però mi fa ridere che appunto ci sia questa percezione del peggior film che sia mai esistito, quando non è che sia così distante da tanti altri film che invece fanno dei signori incassi al botteghino. Perché ricordiamoci che siamo qua a magari spalare cacca popù su magari film meno riusciti della Marvel, ma cioè io vi assicuro che non c'è questo divario enorme. Quindi guardatelo e traete da solo le vostre conclusioni. Ovviamente io vi posso solo dire che è un film consigliato, è un film che si prende estremamente sul serio, e ovviamente si prende 10 morbizze, perché cioè nel senso è un film che rasenta alla perfezione.
Io faccio in tempo a consigliare un podcast invece?
Ah sì, beh, abbiamo tutto il tempo del mondo, sì. Cioè so che non ti stiamo facendo parlare, quindi ti senti tipo
no.
Escluso da questa puntata, ma tranquilla, hai il tempo per parlare di tutto quello che vuoi.
Non mi sento escluso, è solo che cioè mi sento già che Lorro potrebbe avere dei problemi con questo podcast che vado a consigliarvi.
Aspetta,
ma
cosa?
Chiederò prima al Pira, ti piacciono i musical, Pira?
Non li ho mai visti. Cosa sono?
Pecca di questo, sì.
No!
Cosa sono i musical? Il tipo dei dischi?
sono letteralmente dei dischi. Sono i dischi, ma a teatro.
Ah,
i vinili.
Piacciono un sacco i ragazzi.
Ho sentito che voi giovani andate pazzi per i musical.
God damn it. Sostanzialmente io in un'altra vita sono nato negli Stati Uniti e...
Aspetta, hai comprato un'arma da fuoco?
Ovviamente sono morto. In un'altra vita sono morto. Okay. Nella vita in cui non sono ancora morto con le armi da fuoco, avrei amato moltissimo fare parte di una improv class, oppure dei tipo...
Oddio.
I kids che, a cui piace Broadway. Solo che non lo sono, e quindi cerco di goderne dall'Italia anche tramite questo podcast che si chiama Off Book. Mm-hmm. I due main host sono Jessica McKenna e Zach Rino, sono conosciuti come The Zach and The Jess.
Okay.
Scrivono sketch musicali per Rick and Morty, altre cose, ma soprattutto hanno questo podcast insieme. Ogni episodio improvvisano un musical.
Ah,
aspetta, ma di quanto lungo è un episodio? Di cosa stiamo parlando?
Un'ora e mezza.
Ah, wow, ok.
Hanno una band sotto che improvvisa la musica. La band sono bravissimi, ovviamente.
Scusa, ma che figata, ma cosa, ma come?
No, è incredibile, ho ascoltato solo alcuni episodi perché l'ho appena scoperto. Ovviamente serve un'ottima conoscenza dell'inglese per godersi tutte le gag e i rimandi. Solo che, cioè, anche solo musicalmente è validissimo. Esplorano mille generi musicali. Il tutto improvvisando il testo, la musica, le armonie tra loro due.
Wow.
E a volte c'è un guest che improvvisa con loro, ma non bene quanto loro di solito, perché loro hanno fatto 200 puntate e lui no. Vi dico solo un paio di episodi degni di nota. Uno si chiama The Village ed è un musical sull'andare al centro commerciale.
Bello.
Ah, speravo un musical su The Village, il più celebre film. Ok.
No, appunto, dove ci sono le streghe in questo centro commerciale e prevedono che incontrerai un come si chiama, cart, quelle cose che in cui metti la spesa,
carrello della spesa,
un carrello, esatto.
Ah, non ti ricordavi letteralmente come,
esatto,
si dice? Carrello della spesa, okay. Lieto, sì, di essere d'aiuto.
E vi giuro, include la migliore canzone sulla burrata che abbia mai sentito.
Anche perché, perdonami, ma non credo di conoscere altre canzoni sulla,
stai,
burrata.
Stai zitto, la migliore di tutte.
Wow.
Oppure Emo Nights, un musical su tre cavalieri tristi, che però diventa subito un musical sulle loro ex, tipo una delle loro ex presenta uno dei suoi 10 fratelli, l'unico che sa cucinare, ma sa cucinare solo lo stufato e si chiama Stewie. Cioè, è bellissimo, è tutto divertentissimo, sono solo impizioni, sono decisamente soddisfatto di questo off-book podcast.
Aspetta, il livello di giochi di parole, cioè nel senso quanto è pericolosamente alto? Okay,
ok, è potentissimo. Okay. Se vi va, potete iniziare da, vi lascio un link nello scontrino, di un episodio video che hanno fatto.
Ah, wow, sì.
Perché ovviamente se vedete anche le loro facce di loro che si divertono è ancora più divertente. È bellissimo, ve lo straconsiglio. Off Book Podcast.
Tra l'altro Piro apprezzerà particolarmente questo tuo consiglio, così finalmente potrà scoprire il magico mondo dei musical.
No, no, che esatto. Ne ho visti pochi.
Tra l'altro, scusate, dato che questa puntata comunque è tutta diversa dal solito, posso dropparvi adesso una mini news prima del Festival del Grazie?
Ah, giusto, giusto! Che ridere!
Ieri hanno finalmente annunciato tra virgolette, hanno fatto vedere delle nuove immagini di un gioco che sappiamo adesso uscirà entro i prossimi 12 mesi, ma il gioco in questione è Silksong, e ne parliamo oggi in cui non c'è Nick.
Wow.
Per darti un po' di contesto, sì. Nick è ossessionato da questo gioco e sono mesi / anni che lo aspetta veramente tantissimo e ovviamente hanno fatto vedere ieri il nuovo trailer, sappiamo che uscirà entro il prossimo anno e Nick però ha deciso di non partecipare di più a Power Pizza.
Prendi questo.
Ma la cosa bellissima tra l'altro è che, cioè, hanno detto uscirà nei prossimi 12 mesi, sai che vuol dire che c'è una anche se remota possibilità che esca il 14 febbraio 2023.
Oddio, perché ovviamente Nick aveva previsto che sarebbe uscito tipo a San Valentino, ma 3 anni fa.
Per 3 anni di fila, non è mai successo.
E comunque come il 100% dei videogiochi dell'universo esce day one gratis su Game Pass. Game Pass continua a non avere nessun senso.
Non capisco come possa essere sostenibile quella cosa. Cioè io letteralmente pago 1 euro per 3 mesi e l'ho già fatto. Ma poi avevo annullato l'abbonamento e l'ho rifatto a 1 euro per 3 mesi. Come possono fare uscire dei titoli AAA al day one sul Game Pass? Come può essere sostenibile come cosa? Non ha alcun senso.
Non ne ho la più pallida idea.
Vabbè, fatto sta che Nick, prometto che ne parleremo di più quando ci sarai nel prossimo episodio. Nel frattempo, visto che giungiamo verso la fine dell'episodio, è il momento di ringraziare tutte le persone che ci supportano su www.datecideisoldi.com e ovviamente tra di loro i calzoni. Quindi grazie a Alberto Vitto.
Grazie Gabriele, sei strano.
Grazie Indiana Jones, l'ultima crocia.
Grazie alla Botte Piccola di Padova.
Grazie a Neddy, signora delle zucche.
Un nuovo calzone.
Ciao.
Ed è la signora delle zucche, non male.
Grazie Nicky and Mahesh Paolini Subramania.
Sono sempre contento quando c'è qualcuno
di nuovo.
Quando facciamo leggere i calzoni a un ospite, così almeno
io c'ho tutti quelli più difficili.
Esatto, ma sono i nomi che noi leggiamo ogni episodio e ovviamente che amiamo moltissimo. È bello sentirli reinterpretati da qualcuno di nuovo. Grazie a Stefano Serra.
Grazie a Tempo che si schiarisce la voce e declama del prossimo anno chi l'entrata intacca mangia il vitello in corpo della vacca.
Ok.
Grazie Varg che ripartirà per la Scozia con una consistente scorta di sottilette e libri.
Cosa? Le cose che non ti puoi assolutamente far mancare quando te ne vai dall'Italia, sottilette e libri.
Le sottilette? Perché le sottilette? Cosa? Ma che cosa vuol dire?
E grazie a What a AO, dottor Nico e Arale.
Grazie a tutte le persone che ci supportano ogni settimana su Power Pizza, ma soprattutto grazie dottor Pira oggi di essere stato con noi e di essere dopo con noi nell'after show.
Esatto.
Possiamo pluggare delle tue cose? Se la gente volesse darti dei soldi.com, come potrebbe farlo?
Il mio problema è che adesso, avendo una limitata possibilità di spedire cose, cioè limitata tipo fino a 700 esemplari ci arrivo, finisce tutto subito. C'è il mio shop che è praticamente vuoto, a parte forse c'è lo speciale Cowboys.
Beh, allora, a parte lo speciale Cowboys,
lo speciale, okay. Cowboys è importante, l'ho fatto durante il Covid, mi è andato in fissa con i Cowboys, ho fatto uno speciale Cowboys dei fumetti della gleba. E potrebbe uscire a breve un poster di Fast and Furious.
Madonna!
Esatto, sarebbe bellissimo, sarebbe perfetto per ricollegarci a questa puntata e comunque tenete gli occhi aperti perché appunto c'è sempre lo store dei fumetti della Gleba.
Potrebbero uscire cose. Sì, esatto. Poi ristamperò Sergio, mi sa, settembre. Settembre-ottobre, perché...
Ah, ristampi Sergio?
Sì, mi sa di sì, perché mi scrivono tipo ogni 3 giorni, tipo, ma è finito, ma lo ristampi.
Oh, wow. L'abbiamo recensito un sacco di puntate fa, è bellissimo, esatto. Anche Sergio, solo che ti sei superato con Gabonzo.
Sì, sì, no, beh, Gabonzo, infatti, c'erano tantissime richieste, ho detto, vabbè, sì, Feltrinelli, vuoi pubblicare Gabonzo? Uguale, però colorato, e mi ha detto... Sì, allora almeno si trova in libreria, così quello è comodo, quello potete comprarlo quando volete.
Ecco, esatto, quindi un modo per dare i soldi è, per esempio, comprarvi in libreria Gabonzo Robot.
Sì, quello è facile.
Ah, ti chiedo un'ultima cosa, hai in programma di fare altri asciugamani? Io tutti i tuoi asciugamani ne voglio altri.
Guarda, sto cercando uno che lo stampi come stampato il primo, che era più figo. Il secondo hai visto che era un po' diverso il materiale.
È vero, ma non li uso come asciugamani tanto, cioè me li appendo in giro, quindi...
Beh, comunque ti dico già, se vuoi un'anticipazione, si ristamperà Super Relax a settembre.
Ok.
E uscirà per il TCBF con copertina nuova.
Oh, nice.
E probabilmente sto cercando di organizzare questa cosa, di fare una mostra di asciugamani.
Sì, cosa vuota. Mostra di asciugamani. Sei la mia persona preferita.
Dentro a una spa.
È tutto giustissimo, cosa.
Quello sarà l'evento che tipo desideravo da anni di fare. E grazie a TCBF, che sono dei grandissimi, Treviso Comic Book Festival, si farà probabilmente, che ho trovato una spa l'anno scorso, ci ho parlato e probabilmente si riuscirà a fare, sarà tipo per pochissime persone, ti terrò un posto se vuoi.
Sì, ti prego, trovo un modo per fare degli altri asciugamani, perché io odio profondamente, adesso lo posso dire in puntata, sia Sio che Guarnaccia, che hanno i tuoi asciugamani, è una cosa che invidio tantissimo, maledizione, e voglio avere una possibilità di rimettermi in pari con questa cosa.
È che quelli prima, cioè, quel tipo di stampa non si può fare in Europa per delle regole pazze,
era
non lo so.
Stampata con cose iperchimicissime, tipo.
Ma tipo me l'ha spiegato, è una roba che in realtà non è nociva alla salute, però per qualche cosa di, vabbè, non lo so.
Ok, alla normative fine, pazze, ok.
Troverò il modo in cui in qualche maniera si farà.
Chiudiamo con un dolcetto nel frattempo, perché uno dei miei youtuber preferiti, Danky, ha fatto un video che, fatalità, si collega a ciò di cui parlavi oggi, dottor Pira. Il videogioco si chiama BCV, Battle Construction Vehicles. Oh, wow. È un gioco della PlayStation 2 e sono delle gru che si tirano delle pizze in faccia e fa schifo. È comunque ha tipo delle cutscene anime e delle mosse speciali in cui appaiono delle spade giganti sopra la gru. È pazzissimo.
Ma come puoi dire fa schifo? Cioè, la copertina è bellissima. Cioè, sto guardando adesso senza audio delle ruspe che combattono. Come può essere un brutto gioco? Cosa?
Cioè, sembra un po' clunky da usare, però sì, potrebbe essere carino. Scaricatevelo.
Beh, sembra avere un grandissimo spirito comunque.
Esatto.
Beh, grazie comunque ad averci ascoltato anche oggi su www.powerpizza.it. Noi voliamo verso l'after show portandoci dietro il dottor Pira.
Grazie a voi.
Grazie, seguite il dottor Pira, @dottorpira su Instagram, giusto?
Sì.
Ok, allora pizza e chiudo, ciao.
Pizza e chiudo, alla prossima, ciao.
Ciao.
Power Pizza! Yeah. Pizza, pizza with the word. Word. Chilling on a dish, better pot. Yeah. Boom! S-I-O. L-O-R-O. And I call it. Tasty! Little likes, TNG. Think it's Ranger Malik. See what that comes up.
The King of the Dog.
The show is over now. Visit our website. www.unpodcastveramentebellissimo.
Guarda, ve lo consiglio proprio.com.